Dal libro Pagine di Risorgimento Mantovano di Roberto Tognoli. Capitolo VII. Una sconosciuta storia d'amore tra le mura di un carcere a Mantova nel 1851. Chi si ritrovasse a passare per Piazza Canossa rimarrà sorpreso nel constatare che il vecchio vicolo Viole ha cambiato nome. Oggi si chiama Via Luigi Pastro. Non essendovi il minimo cenno esplicativo sotto questa scritta, noi cercheremo di spiegare chi fu Luigi Pastro. Giovane medico della provincia di Treviso, dopo aver preso parte nel 49 alla difesa di Venezia, venne invitato da Mazzini a costituire un comitato rivoluzionario proprio a Treviso. Dopo averlo fondato, Luigi Pastro fu arrestato il 24 giugno 1851 e condotto a Venezia nella prigione di San Severo, per passare poi al carcere delle Meneghette. Qui vi rimarrà per circa un anno per poi essere trasferito a Mantova. Nel soggiorno veneziano imparerà il linguaggio del muro e potrà comunicare con diversi prigionieri, ma il personaggio che più gli rimarrà nella mente sarà il comasco Luigi Dottesio. Tra i due nasce un'amicizia forte, sincera, tanto che il Pastro subirà un vero trauma quando dalla sua cella sentirà la sentenza di morte per il povero Dottesio, pronunciata ad alta voce nel cortile del carcere con spettacolare e macabra parata. Il Dottesio fu impiccato in malo modo, si seppe che si dibatté per alcuni minuti mandando urla strazianti prima di morire, tanto che il boia sconvolto si suicidò il giorno dopo. Pochi giorni prima di essere giustiziato, ebbe la fortuna di una visita insperata. Da tempo Pastro ascoltava i racconti di d'amore di Dottesio. Parlavano di una donna eccezionale per coraggio, audacia e attivismo patriottico. Descrivevano una donna bellissima, vedova del dottor Bonizzoni, farmacista, e Dottesio si meravigliava che da Como non fosse ancora arrivata al carcere di Venezia a trovarlo. Per calmarlo, Pastro gli faceva spesso osservare che non era sempre possibile superare gli ostacoli e le difficoltà che vi erano per ottenere un permesso di visita. Ma aveva ragione Dottesio, quella signora riuscì a corrompere una nobile austriaca e, fingendosi sua cameriera, raggiunse Venezia ed arrivò fino al carcere. Rimase circa mezz'ora nella cella, ma poi fu scoperta ed allontanata. Fu l'ultima gioia del Dottesio prima di morire. In quel carcere Pastro rimase per più di un anno, poi fu trasferito a Mantova nel castello di San Giorgio, dove ebbe il primo colloquio interrogatorio che si concluse con un nuovo trasferimento. «Confessi», gli disse l'auditore, «o sarò costretto a gettarla in una prigione dove ella morirà». Appena entrato nel carcere della Mainolda, Luigi Pastro si accorse che l'auditore non aveva mentito e nemmeno scherzato. Venne rinchiuso in un'angusta cella al pian terreno dove mancava il pavimento e, nonostante fosse il 24 di luglio, la terra era così impregnata di umidità da risultare fangosa. La luce penetrava a malapena da una piccola finestrella posta in alto e con doppia inferriata. Passò la prima notte aggredito da una miriade di pulci e cimici e, non pratico di come ci si doveva spogliare con le catene ai polsi e alle caviglie, dormì vestito. Dal primo giorno si rese conto di essere in un inferno. Più che gli insetti e la semioscurità, lo sconvolse l'impossibilità di muoversi, di camminare. Dopo pochi giri nella stanza era costretto a levarsi il fango attaccato alle scarpe e alla catena, che strisciandosi inzaccherava. Conobbe anche il pranzo, una piccola focaccia nera che non riusciva a mangiare benché affamato, e la minestra era servita in una scodella che conteneva dei fagioli mezzi crudi e delle tagliatelle nere pure mezze crude. In quelle condizioni non tardò ad ammalarsi di dissenteria e di emorroidi. Gli fu promesso un medico. Col linguaggio del muro conobbe il Montanari, che da qualche settimana lo aveva preceduto ed era già affetto da scorbuto. Non ci volle molto a capire al nostro Luigi Pastro, medico, che in quelle condizioni quella malattia sarebbe arrivata anche a lui. Il peggioramento si manifestò con copiose perdite di sangue, si ingrossarono le gengive e i denti cominciarono ad allungarsi e ad ondolare. Perse anche l'appetito. Dopo 27 giorni gli cambiarono cella e cibo, tanto da fargli migliorare un poco la salute. Arrivò il giorno in cui venne portato al castello per sostenere gli interrogatori con il terribile auditore Kraus. Resistere a quelle prove era quasi impossibile. Ma gli unici che scamparono alla forca per aver mai confessato furono Luigi Pastro e Giuseppe Finzi. Seguirono giorni, settimane di carcere duro. L'auditore Kraus giurò che dalla Mainolda il testardo medico trevisano non sarebbe mai più uscito se non da morto. Tornarono ad alimentarlo con il cibo dei primi tempi, la brodaglia con fagioli e pasta cruda. E inevitabilmente le condizioni fisiche peggiorarono. Una sera i carcerieri lo trovarono svenuto per terra. Riavutosi, ebbe la presenza di spirito di dire al carceriere che lo adagiava sul pagliericcio: «Quando sarò morto, mi tolga i ferri dalle caviglie, perché il viaggio all'eternità ho diritto di farlo libero». Questa battuta di spirito sortì l'effetto di impressionare il carceriere, il quale corse all'albergo, all'ora di cena, a cercare l'auditore per raccontargli che, da come si presentava il prigioniero e da come straparlava, non sarebbe arrivato vivo al mattino. Nella nuova prigione fu alloggiato in una cella al primo piano, pertanto asciutta. Era il carcere di Santa Teresa, che, essendo un ex convento, aveva delle piccole celle tutte esposte a sud. Il cibo fu subito migliorato e al Pastro parve quasi di sognare. Una mattina, nell'ora delle pulizie, quando necessariamente sono aperte le porte delle celle, sentì alla sua sinistra una voce di donna che parlava col carceriere. Appena i secondini si furono allontanati, pensò di comunicare con la sconosciuta. La delusione fu grande. La prigioniera non conosceva il linguaggio del muro e non seppe rispondere, nonostante i tentativi fatti fino a notte fonda. Ma al mattino presto la sorpresa. La prigioniera, durante la notte, aveva capito il segreto della telegrafia senza fili. «Chi sei?» gli venne chiesto. E quando a sua volta egli le chiese il suo nome, «Bonizzoni», disse la donna. Ed egli di rimando, «Giuseppina?» «Sì», ella rispose, «era la famosa signora della quale il suo amico Dottesio tanto gli aveva parlato». Non fu facile sul momento farle capire perché la conoscesse. Le parlò del carcere di Venezia e con questo nome si chiarì tutto. Seguirono giorni di entusiasmo per entrambi. Per Luigi Pastro il nome Bonizzoni equivaleva ad avere al di là del muro non una semplice compagna, ma molto di più. Sapeva di avere vicino una donna audace, intraprendente, sicura, quasi un gigante. Altrettanto per lei il nome del medico era una garanzia. Sapeva che era stato compagno e confidente di colui al quale ella aveva consacrato le speranze, gli affetti e la vita. La telegrafia del muro li teneva occupati tutto il giorno e anche la notte, tanto che il morale di lui salì ben presto e lo portò anche a cantare. Sentendolo così felice, la signora Bonizzoni ne chiese le ragioni ad un carceriere. Le fu risposto che forse era la reazione di uno che sapeva di poter lasciare il carcere tra poco. A nulla valsero le affermazioni del pastro. Quel carceriere certamente non sapeva nulla della situazione relativa al processo e questo poteva nascondere un'insidia. La polizia austriaca era maestra in questo. Lei si fidò delle mance che elargiva e continuò a credere a ciò che aveva detto il carceriere. Convinta della prossima liberazione, cominciò a istruire il pastro su dove avrebbe dovuto recarsi: a Pavia, a Milano, a Brescia e a Como. Lo informò di un'imminente sollevazione a Milano in primavera. Il conversare continuo con quella signora indusse il pastro ad idealizzarla e, pur senza vederla, la desiderò tanto che finì per innamorarsi pazzamente. Quando le comunicò la sua passione, lei non solo non si offese, ma gli confidò che da tempo si era accorta di ciò e questo le faceva provare un grande piacere. In quelle condizioni, in carcere, tenuti sempre in catene, in isolamento e con continue sofferenze fisiche e morali che distruggono il prigioniero e lo abbruttiscono, iniziarono a sognare, a desiderarsi. Giuseppina Bonizzoni, abituata ad affrontare difficoltà e a vincerle, stava pensando come risolvere il problema maggiore, valicare quei muri che li separavano. Un giorno disse: «Mio adorato amore, se occorreranno due occhi d'oro, così ella chiamava i marenghi, ci saranno. Se 10, ci saranno pure, ma io verrò certo da te». Luigi Pastro, anche se ormai esperto di vita di prigione, non si faceva troppe illusioni, ma nonostante ciò gli piaceva lasciarsi andare a questo desiderio, facendo scorrere le giornate e galoppando con la fantasia. Pensava che dopo quell'incontro sarebbe potuto nascere un figlio, a volte gli sembrava quasi di vederlo, tanto che aveva già in mente il nome, lo avrebbe chiamato Santo. Ma alla fine di quel meraviglioso novembre, improvvisamente una notte, sentì aprirsi la porta della cella e appena entrato il carceriere gli disse: «Si alzi, si vesta e alla svelta, abbiamo l'ordine di condurla in un altro carcere». Fu portato in castello di San Giorgio e non incontrò mai Giuseppina Bonizzoni. Fu condannato a 18 anni di carcere duro in ferri da espiarsi in una fortezza dello Stato. Aveva resistito alle pressioni, alle minacce, alle torture, alla fame, ai ferri senza mai confessare, insieme a Giuseppe Finzi. Soggiornò in Boemia nella fortezza di Terestadt e poi in quella di Josefstadt. Fu graziato, sempre con il Finzi, 4 anni dopo, nel 1856.